Il quarto d'ora accademico, 15 minuti, più o meno, di filosofia. Bene, oggi vedremo che cosa significa essere donna nella filosofia di Ortega y Gasset. Il filosofo spagnolo dedicò molte pagine al tema della donna e della femminilità. In diverse sue opere è emersa sempre una attenzione specifica, un interesse particolare con cui guardava le donne, in tutti i sensi possibili, e con direi con tutti i sensi possibili. Ortega ha riservato un'attenzione sempre speciale alla donna perché l'ha considerata sempre un essere speciale, con delle caratteristiche, delle peculiarità che permettevano, almeno secondo lo sguardo di Ortega y Gasset, di distinguere, differenziare in maniera chiara la donna dall'uomo. Il pensiero di Ortega y Gasset, anche se va collocato in un contesto storico-culturale ben preciso, che è quello che si muove tra gli anni 20 e gli anni 40 del Novecento, viene da chiedersi in ogni caso, pur con questa contestualizzazione, se la lettura di Ortega y Gasset della donna e sulla donna sia ancora in un qualche modo praticabile. Vedremo quali sono queste caratteristiche, questi tratti, insomma, che Ortega individua e assegna all'universo femminile, e proveremo a domandarci, e poi è la domanda che lancerò a tutti voi, e se è accettabile ancora la prospettiva da cui Ortega guarda le donne. L'uguaglianza di genere è per Ortega un profondissimo segno di tempi disagiati. Questa è già una premessa un po' polemica, che getta certamente, come dire, le prime condizioni per una provocazione iniziale. Il pensiero di Ortega si inserisce all'interno di quella grande critica della società moderna che è caratterizzata dalla omologazione, Bauman l'avrebbe chiamata un po' di tempo dopo la liquefazione, cioè la semplificazione, che significa poi annullamento, appiattimento di ogni distinzione, di ogni differenziazione, di ogni capacità di distinguere e di differenziare. Se tutto è uguale, se niente è diverso, allora che cosa resta da giudicare? Che cosa resta da guardare? E quale spirito critico dobbiamo ancora esercitare se non c'è nessun altro elemento su cui insistere per trovare delle eventuali differenze? Senza essere allenati alla distinzione, alla differenza, quel concetto di distanza di cui parlava anche Nietzsche nel Crepuscolo degli Idoli, è evidente che si appiattisce la nostra capacità di discernere, quindi anche di riflettere, di ragionare, cioè di comprendere il mondo intorno a noi. E quella potentissima centrifuga in cui tutto è uguale a tutto, e in questa centrifuga finiamo per non distinguere più perfino uomini e donne. Questo è un po' la premessa orteghiana che va oltre il tema della donna in sé. Si disperde quindi in modo, come dire, ormai annacquato, edulcorato, totalmente diluito, ogni caratteristica, sia degli uni che delle altre, all'interno di quel grande calderone che è appunto l'omologazione, di cui parla Ortega soprattutto nell'opera del 1930, La ribellione delle masse, e di cui già aveva parlato de Tocqueville nella Democrazia in America. E l'omologazione, il conformismo, ma anche la semplificazione o l'astrazione, che è un concetto su cui torna Ortega, tutti ingredienti di una minestra tutto sommato fredda e anche piuttosto insipida. E il verificarsi di uno scollamento dalla vitalità esistenziale, dalla vita vissuta di individui, uomini e donne, va precisato che per Ortega la vita è sempre vita personale, vita a partire dalla realtà radicale di ciascun soggetto. E quindi non soltanto per Ortega non è possibile parlare di esseri tutti uguali, ma nemmeno di uomini tutti uguali o di donne tutte uguali, perché all'interno del solo universo degli uomini, per esempio, non esiste un uomo uguale a un altro uomo. Questo per subito liberare, sgombrare un po' il campo da eventuali accuse di sessismo in Ortega y Gasset. La vita omologata si trasforma in una vita simulata, in una vita spettacolare, che è la vita dello spettacolo teatrale, su un palcoscenico noioso, ripetitivo, appunto sempre uguale a se stesso. In questo punto, tutto sommato, stava la critica di Ortega anche alla fenomenologia dell'alterità di Husserl. Cioè, non mi accorgo degli altri solo perché sono corpi che si pongono fisicamente dinanzi a me, cioè come semplice presenza fisica e spaziale dinanzi alla mia vista. Ma io, nell'apparizione dell'altro, come la definisce Ortega, io colgo già in quel corpo fisico, in quella presenza spaziale dinanzi a me, colgo, scorgo, intuisco, certo a malapena, una realtà radicale, cioè intuisco che quel corpo che si pone dinanzi a me è un corpo come il mio, nel senso che è un corpo portatore di una vita come lo sono io. E nel momento stesso però in cui io intuisco questo dato, e cioè che il corpo che si pone dinanzi a me è corpo di vita, di esistenza, proprio perché intuisco questo dato, non posso andare oltre. Perché non posso assolutamente conoscere nient'altro della vita di quel corpo che si pone dinanzi a me. E questo perché la vita è sempre incomunicabile, è intrasferibile. La vita come realtà radicale può essere soltanto vissuta, esperita dal soggetto, dalla persona specifica. L'apparizione dell'altro quindi non mi appare come appare, che so, una pietra o un animale, no? Dinanzi a me. E cioè come mero alter, ma appare come alter ego, cioè come un altro io, un altro come me, un altro portatore di vita proprio come me. Ora, di questo altro particolarissimo, che è l'altro uomo che dovesse presentarsi dinanzi a me, comparire nel mio piano esistenziale, bene, ve ne è un tipo ancora più particolare, che è un altro quando questo altro è in realtà un'altra, cioè quando abbiamo a che fare con l'apparizione della donna. Chi è quest'altro che io chiamo donna? Quest'altro che in realtà è un'altra? E perché? E in che cosa è diversa questa alterità che si pone dinanzi a me? Allora, la donna, per Ortega e Gasset, è diversa dall'uomo per almeno tre ragioni. Ora le vedremo brevemente, sono tutte insomma portatrici, queste tre ragioni, di elementi di critica e di discussione, il bello è proprio questo. Allora, innanzitutto per Ortega la donna è un essere confuso, ma questa confusione, attenzione, non va subito letta come con un'accezione negativa, cioè la donna è confusa, ma questa sua confusione non è un difetto. Ortega dirà, è come non lo è per l'uomo quello di non avere le ali, e non è che è un difetto il non avere le ali, è nella sua struttura ontologica. A differenza della donna, l'uomo è fatto di evidenze, e come dire, di ragionamenti lineari abbastanza semplici, a volte anche sbagliati. L'uomo ha una linearità che significa essere spigoloso, rigido. E quindi a volte poco flessibile e poco adatto alla complessità del mondo. E invece è questa confusione della donna che permette alla donna di compiere delle traiettorie esistenziali più morbide e dolci, e come dire, anche dubbiose, incerte. E grazie a questa sua natura confusa che la donna può aderire meglio rispetto all'uomo alla complessità della vita. Quindi vedete subito che non si tratta di un dato puramente negativo, ma di un dato che ha, come dire, almeno nella prospettiva di Ortega, dei risvolti positivi. Scrive Ortega: nel perpetuo crepuscolo la donna non sa bene se vuole o non vuole, se farà o non farà, se se ne pentirà o non se ne pentirà. Dentro la donna non esistono né il giorno né la notte. è sempre il tramonto. Per questo è essenzialmente segreta. Accanto a questa prima caratteristica della donna, ve n'è un'altra, e cioè che la donna ha una umanità inferiore. Ecco qui subito le critiche di sessismo, no? Per Ortega e Gasset. È l'affermazione tutto sommato più problematica di Ortega, è molto facile riconoscerlo perché Ortega scrive questo. Anche qui proviamo a capire però se c'è dell'altro oltre questa prima affermazione così problematica. Dal punto di vista maschile, cioè agli occhi del maschio, scrive Ortega, la donna appare umana, sì, ma di un'umanità diversa rispetto a quella maschile, di una umanità inferiore. Cosa significa? Quello che sta dicendo Ortega è che questa femminilità, in un certo senso, già per via della sua confusione, risulta anche una umanità un po' più debole. In un modo forse non molto simpatico, Ortega sta descrivendo la donna come il sesso debole, è la sua debolezza. Ma anche qui proviamo a capire se questa debolezza di cui parla Ortega ha qualcosa di eventualmente salvabile all'interno di questa problematicità. Non si tratta soltanto di una critica a un tipo di femminilità mascolina, all'idea di virago, ma più in generale all'omologazione che impone modelli forti di riconoscimento e di emancipazione. Ecco, la critica di Ortega sta lì. Il problema dell'uguaglianza di genere è che si crea un altro stereotipo, e Ortega ce lo spiega molto bene già negli anni 30 e 40. E cioè il fatto che l'emancipazione della donna passi molto spesso per trasformare la donna in uomo, per un'assimilazione di quelle che sono caratteristiche tipicamente femminili, che vengono perse, vengono smarrite perché la donna sembra quasi scimmiottare, diciamo così, l'uomo. È imposto questo modello forte di riconoscimento di tipo maschile. E qui Ortega, peraltro, critica anche Simone de Beauvoir. Non a caso, proprio sull'idea della donna che non nasce donna, ma diventa donna. È la difesa ancora in Ortega, la difesa delle differenze, del fatto che esiste un dualismo sessuale che rende la donna diversa dall'uomo, già prima del dato culturale, come invece avrebbe inteso Simone de Beauvoir. La donna nasce già donna, non diventa donna. In Ortega. Ecco, siamo agli antipodi, no? Rispetto alla lettura di de Beauvoir. La donna nasce donna, e quindi nasce diversa dall'uomo, già sul piano biologico, sul piano fisico. Quella presenza del corpo, dell'alterità, dell'alter che mi appare, si pone dinanzi a me, già rivela con la sua corporeità, prima di ogni dato culturale che io possa eventualmente conoscere e apprendere o attribuire sulla base di stereotipi o di luoghi comuni, beh, quella donna già mi si pone come corpo differente, differenziato rispetto a un corpo maschile. È in atto, ricordo Ortega, una mania ugualitaria che ha fatto sì che negli ultimi tempi si sia tentato di minimizzare la questione del dualismo sessuale. C'è un passaggio che leggo sempre con piacere di Ortega, è un suo aneddoto, uno dei tanti di cui, insomma, con i quali farcisce la sua bella stesura filosofica. Durante un viaggio, si trovava a bordo di un transatlantico di ritorno da Buenos Aires, Ortega racconta questo episodio. Fra i miei compagni di viaggio c'erano alcune signore americane, giovani e molto belle. Anche se il mio atteggiamento nei loro confronti non sfiorava nemmeno l'intimità, era evidente che io mi rivolgevo a ognuna di loro come un uomo si rivolge a una donna che si trova nel pieno dei suoi attributi femminili. Una di queste signore si sentì offesa nella sua condizione di donna americana. Mi disse: "Esigo che si rivolga a me come un essere umano." Io non potei fare a meno di risponderle: "Signora, io non conosco questo tale che lei chiama essere umano. Io conosco soltanto uomini e donne." Quella giovane era stata plagiata in qualche college dall'educazione razionalista dell'epoca e il razionalismo è una forma di ottusità intellettuale. In questo caso il razionalismo era riuscito a elaborare l'ipotesi dell'astrazione dell'essere umano, come se esistesse l'essere umano. L'essere umano non esiste. Esistono persone, soggetti specifici e di questi soggetti spesso abbiamo una distinzione tra uomini e donne. Ma andiamo all'ultimo punto, l'ultima caratteristica che Ortega individua e assegna alla donna. È probabilmente la più interessante, quella con cui in un certo senso schiarisce le eventuali ombre ed eventuali nubi di problematicità presenti nei punti precedenti. La donna è corpo ed è iperestesia. La relazione che la donna ha col proprio ego e del suo ego col proprio corpo è profondamente diversa rispetto alla relazione che l'uomo ha col proprio corpo. Mentre l'uomo vive il proprio corpo solo come uno strumento per fare, per agire, per operare, separato quasi del tutto dalla parte psichica, insomma, quasi riflettendo perfettamente il dualismo cartesiano di una res extensa e di una res cogitans, quindi il corpo da una parte e la mente da un'altra, no? Questa linearità spigolosa che è l'essere umano per Ortega. Bene, la donna invece è una combinazione del tutto indecifrabile, indissolubile di mente e corpo. Le conseguenze sono chiare, scrive Ortega. L'intera vita psichica della donna è più integrata con il suo corpo di quanto non accada per l'uomo. Vale a dire che la sua anima è più corporea e viceversa, il suo corpo convive più costantemente e strettamente a contatto con il suo spirito. Questa è una splendida attestazione di amore per la donna, perché significa che nel corpo della donna c'è sempre molto spirito, c'è molta anima. E viceversa, nell'anima della donna troviamo quei tratti che poi si manifestano in un qualche modo nei gesti corporei, quegli splendidi gesti e quegli splendidi movimenti che Ortega definiva i movimenti inutili. L'iperestesia, dunque, è la dote femminile di sentire più in profondità, di avere connessioni complesse, lontane, di cui l'uomo è totalmente privo. Quindi l'attenzione della donna per il corpo, per un corpo che diventa quasi sacro, no? Perché custode dell'anima, ha dato vita, secondo Ortega, anche all'interesse della donna in generale per il decoro, per la decorazione, per la raffinatezza, per l'eleganza, per il gusto, per l'igiene anche. Allora, tutta la lettura orteghiana dell'universo femminile si rivela alla fine che cosa? Un inno alla donna. Nonostante le problematicità e certe frasi o certe insomma, presentazioni insomma, che lasciano trasparire probabilmente delle critiche possibili, beh, in realtà, messo insieme nella sua complessità, il pensiero di Ortega sulla donna è un inno alla donna, è un essere che è tanto diverso perché speciale, è un nostalgico invito, si potrebbe dire, a cogliere proprio queste differenze, queste qualità, quelle più tipiche, cioè a scorgere la radicalità che rende unico poi ciascun individuo, non solo le donne, ma ciascun individuo. E questa è in fondo l'idea di debolezza che Ortega aveva in mente quando diceva che la donna è debole. È una debolezza che si rivela invece essere una ricchezza. E peraltro nascosta probabilmente ai più, ma come in un prezioso scrigno, no? Di cui pochi eletti possiedono la chiave. Perché nell'apparizione di quell'altro essere speciale che è la donna, appare un corpo, ma appare un corpo che è già un'anima. Ed è un'anima che non è l'anima dell'uomo, è l'anima della donna, cioè un'anima misteriosa, segreta e incomunicabile. Era un po' tutto sommato l'idea che lo stesso Scheler aveva dell'amore, descritta nel suo Ordo Amoris. Io non amo della donna quello sguardo o quei gesti. Ma li amo in quanto è quella specifica donna a gesticolare in quel modo specifico e a guardare in quel modo particolare. E dunque questa doveva essere in fondo la debolezza della donna, che poi si rivela presto la sua forza. Perché, conclude Ortega, l'attrazione erotica che il corpo femminile produce nell'uomo non è scatenata dal corpo della donna in quanto tale. Ma il nostro desiderio esiste proprio perché il suo corpo è un'anima. ci si innamora delle donne non per il loro corpo, non per il loro sguardo, per come muovono le mani o per come sorridono, ma perché tutti questi gesti fisici, questa corporeità presente, rivela già, è un rimando continuo a un senso profondo, a significati altri che solo la donna può conoscere e custodire. Grazie, alla prossima.